Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Il Signore sostiene quelli che vacillano, rialza chi è caduto. Ecco perché ci raduniamo insieme per conoscere il Signore, per essere da Lui sostenuti, rialzati, anzitutto dalle nostre colpe, dalle nostre mancanze.
Dal libro del profeta Isaia, al capitolo 35, versetti dal 4 al 7. Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete. Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi ai ciechi e si schiuderanno gli orecchi ai sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il suolo riarso, sorgenti di acqua. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Giacomo Apostolo, capitolo 2, versetti 1-5. Fratelli miei, la vostra fede nel Signore nostro Gesù Cristo, Signore della gloria, sia immune da favoritismi personali. Supponiamo che in una delle vostre riunioni entri qualcuno con un anello d'oro al dito, vestito lussuosamente, ed entri anche un povero con un vestito logoro. Se guardate colui che è vestito lussuosamente, gli dite: tu siediti qui comodamente, e al povero dite: tu mettiti là in piedi, oppure: siediti qui ai piedi del mio sgabello. Non fate forse discriminazioni e non siete giudici dai giudizi perversi? Ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi del mondo, che sono ricchi nella fede ed eredi del regno promesso a quelli che lo amano? Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Marco.
Capitolo 7, versetti 31-37. In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo emise un sospiro e gli disse: Effatà, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano, e pieni di stupore dicevano: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti.
Parola del Signore.
Il Vangelo di oggi culmina in questa frase, in queste parole: ha fatto bene ogni cosa, sottolineate, messe tanto più in rilievo dall'Evangelista Marco, dal momento che ci dice come Gesù invece era preoccupato che non si dicesse. Ma quanto più Gesù proibiva, tanto più lo proclamavano. E dobbiamo dire che, nonostante l'impegno di Gesù, facevano bene. In questo caso questa disubbidienza è giusta. Sembra che l'Evangelista ci dica questo. Ha fatto bene ogni cosa. Non potevano tacere. Questa frase richiama, è una specie di eco della prima pagina della Bibbia, del racconto della creazione, quando si dice, quando l'autore ripetutamente dice che Dio fece bene ogni cosa, che tutto quello che Dio fece era buono. Anche qui si dice ha fatto bene ogni cosa. Sembra appunto che l'Evangelista ci suggerisca che noi dobbiamo guardare all'azione di Gesù, al significato più profondo delle guarigioni, di tutta l'azione di Gesù, in particolare delle guarigioni, lo dobbiamo comprendere in modo più profondo. Gesù non fa altro che rappresentare quello che Dio fa. Gesù non fa altro che imitare Dio, imitare il Padre suo, manifestare nella sua azione quello che Dio fa. Ecco, se questo può essere effettivamente l'orizzonte di questo Vangelo, allora penso che ci conviene oggi dire una parola un po' più specifica sul Salmo. Il Salmo che abbiamo, pochi versetti del Salmo, che abbiamo pregato. Il Signore rimane fedele, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, libera i prigionieri. Ecco, come vedete, questo è preso dal Salmo 145-146, cioè siamo alla fine del Libro dei Salmi. Il Libro dei Salmi, 150 salmi, è organizzato e ha una sua finale costituita da 6 salmi, e questi sono, questo salmo che abbiamo letto alcuni versetti e quello precedente, che fanno tutt'uno, è l'inizio di questa parte finale. Quindi in un certo senso è il vertice di tutto il Salterio, di tutto il Libro dei Salmi, che ha un suo percorso e che arriva alla fine, agli ultimi salmi, gli ultimi 6 salmi. Questo l'hanno capito nella tradizione molto bene, questi salmi ultimi, compreso questo che abbiamo ascoltato e quello precedente, sono una parte essenziale della preghiera quotidiana della sinagoga. Sono entrati nell'ufficio, non tutti i salmi entrano nell'ufficio, normalmente. Questi salmi fanno parte dell'ufficio quotidiano, sono così importanti. Anzi, addirittura nella tradizione si sottolinea molto l'importanza di questo salmo che abbiamo davanti e di quello precedente, ripeto, perché fa tutt'uno. Come poi vi leggerò che abbiamo nella mente, qualche versetto in più per comprendere. Questi salmi sono così importanti che addirittura i rabbini antichi dicono che se uno dice questo salmo tutti i giorni, 3 volte al giorno, gli è assicurato il paradiso. È una promessa impegnativa. Ma vuole sottolineare l'importanza di questo salmo, non soltanto naturalmente dirlo, ma farlo proprio. Ecco, cosa ci dice allora? Siccome Gesù imita il Creatore, che ha fatto bene ogni cosa, che cosa ci dice questo salmo al riguardo? Anzitutto, per comprendere, avrete pazienza, ma non è difficile seguire, per comprendere questi versetti e altri del Salmo 145, noi siamo nel 146 in realtà, in quei pochi versetti che abbiamo ascoltato, che avete davanti, bisogna leggere i versetti precedenti, è decisivo questo. Dice così, anzitutto dice: io voglio esaltarti, o mio Dio, mio Re, benedire il tuo nome per sempre, in eterno, benedirlo ogni giorno. E poi insiste sulla grandezza di Dio. Grande il Signore, degno di ogni lode, la sua grandezza non si può misurare. E così continua, dicendo che tutte le opere del Signore manifestano la sua grandezza, lo splendore della sua gloria, della sua potenza. E questa parola, queste parole, la grandezza, la potenza, la gloria senza misura di Dio, tornano continuamente. Tutta la prima parte è tutta un impegno a lodare la grandezza di Dio. Poi a un certo punto il salmista ci dice: ma sapete di cosa stiamo parlando, no? Di quale Dio stiamo parlando, così grande il Creatore? E cita la rivelazione che Dio fece a Mosè, il suo nome. Dice: paziente e misericordioso è il Signore, lento all'ira e ricco di grazia. Questo è quello che Dio rivelò a Mosè sul Sinai, il suo nome. Dio pieno di misericordia, di bontà, di pazienza, lento all'ira, grande nell'amore. Grande nell'amore. Ecco che allora tutto il resto del Salmo, compresi i versetti che noi abbiamo poi ascoltato nel Salmo successivo, sono tutti la manifestazione, sono tutti la lode di questo tipo di grandezza, di questo tipo di regno. Il tuo regno è regno di tutti i secoli, il tuo dominio si estende ad ogni generazione. E poi dice: il Signore sostiene quelli che vacillano, rialza chiunque è caduto. Giusto è il Signore in tutte le sue vie, santo in tutte le sue opere. E poi anche i versetti che arriviamo, anche i versetti che abbiamo ascoltato: rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, il Signore libera i prigionieri, ridona la vista ai ciechi, rialza chi è caduto. Ecco allora una nuova concezione di Dio, di chi è Dio, o meglio della sua grandezza, della sua gloria, della sua potenza. Dove sta la potenza di Dio? Dove sta la sua grandezza? Dobbiamo cogliere questo rovesciamento, queste parole così che noi, a cui siamo troppo abituati. La grandezza di Dio, la sua immensa forza e potenza indiscutibile del Creatore, sta nel fatto che Lui si piega per sostenere chi vacilla, sta nel fatto che Lui si piega per rialzare chi è caduto, nel fatto che Lui sta con i più poveri, con i più deboli, con gli ammalati. Questo è quello che vuol dire il salmista. Questa è la grandezza di Dio, cioè è la grandezza del suo amore, la grandezza della sua bontà. Questo mi pare il centro. È per questo che Gesù, imitando Dio, manifestando il nome di Dio nella sua vita, nella sua azione, ha fatto bene ogni cosa, cioè ha guarito, ha sostenuto, è andato incontro ai peccatori, è andato incontro ai deboli. Ha mostrato in questo modo la misericordia di Dio, ha mostrato l'amore di Dio verso tutti. In realtà ha mostrato la grandezza di Dio, la sua potenza, questa è una concezione molto nuova di Dio, del suo regno. Questo è il regno di Dio. Ecco, allora dobbiamo chiederci, a questo punto, semplicemente di fronte al Vangelo, di fronte a questo Salmo, ma che senso ha che noi recitiamo questo Salmo, leggiamo questo Vangelo? Che senso ha che noi lodiamo Dio? Perché lo dobbiamo fare? Perché lo facciamo? Perché diciamo il Signore sostiene gli umili, sostiene i deboli, rialza chi è caduto, ama il forestiero, il Signore ama il forestiero? Perché lo dobbiamo ripetere? Perché questa è la lode di Dio, anzitutto per Lui, perché il Signore è così. E poi però questa lode di Dio, del Signore, è un impegno in realtà, per chiunque lo recita, per chiunque lo dice, è un impegno a imitare Dio, perché questo è il senso di tutta la morale della Scrittura. Quello che noi chiamiamo morale della Bibbia, compresa la morale del Nuovo Testamento, è l'imitazione di Dio. Mentre lodiamo Dio dicendo che è così, che la sua grandezza è questa e che il suo regno si manifesta in questo e che quindi dove c'è questo, dove c'è un sostegno per il misero, c'è il regno di Dio, c'è un anticipo del regno di Dio, c'è una sua presenza. Mentre diciamo questo, è chiaro che lo diciamo perché e ci impegniamo in questo modo, desideriamo imitare Dio, essere veramente, come ci dice anche il Nuovo Testamento, imitare Gesù o imitare Dio è la stessa cosa. Questo ci dice il Vangelo: Gesù è l'imitazione di Dio e Gesù è l'esempio per noi. Ecco, rivolgiamo insieme il nostro sguardo interiore, la nostra preghiera comune a Dio nostro Padre. Diciamo nel nome di Gesù: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Quindi davvero perché sappiamo vedere le cose belle e buone che il Signore sempre fa. E impariamo a ringraziarlo, a benedirlo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E perché a sua imitazione anche noi sempre cerchiamo di fare il bene, soprattutto verso i più poveri. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E quindi preghiamo soprattutto per chi lascia la propria famiglia, la propria terra, la propria cultura. Preghiamo per queste masse di migranti che oggi ci sono in tutto il mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E sempre per l'Afghanistan, per il Libano. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Oggi ci uniamo anche alla celebrazione che c'è in questo momento a Montesole, dove due famiglie fanno un passo importante dentro la nostra comunità. Preghiamo quindi per loro e anche per l'accoglienza che daremo loro. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ecco l'intenzione, in particolare in questa Eucaristia, ricordiamo Luisa, c'è qui con noi Giuseppe, suo figlio, la ricordiamo in questo primo anniversario, ricordando anche e tutte le grazie, la comunione antica non è mai venuta meno e che speriamo il Signore consacri per sempre. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ricordiamo anche la nostra Maria Maddalena oggi, c'è Ornella, e in questi giorni il Signore la chiamò a sé. La affidiamo e affidiamo il suo ricordo, la sua anima e il suo ricordo perché possiamo rimanere sempre godere della sua testimonianza, della sua passione per il Signore. Preghiamo.
Preghiamo il Signore per quelli che ci affidano i loro ammalati. Vorrei ricordare in particolare Lorenzo, un giovane uomo, papà, che ha una sclerosi multipla, e poi un altro signore, giovane, che è in fin di vita in queste ore. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Oggi si ricorda anche Sant'Egidio, il patrono. Quindi preghiamo in particolare per noi, per gli abitanti di Stiore e per tutta la parrocchia. Preghiamo. Ecco, raccogliamo le intenzioni di ciascuno, di quanti siamo qui, che mettiamo in questa Santa Eucaristia, e anche di quelli che ci seguono di lontano. Presentiamo al Signore misericordioso tutti i bisogni degli uomini, chiediamo il dono della pace, il dono, pensiamo a tanti, a tutti quelli che più soffrono nel mondo, in particolare ai rifugiati, preghiamo. O Dio nostro Padre, noi ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, il nostro Salvatore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.